Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi non parleremo di scuola, è una puntata straordinaria, una puntata speciale. Spesso abbiamo ospitato personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della canzone, dell'imprenditoria e ahimè anche della politica che hanno ricordato i tempi della scuola e abbiamo intervistato e ho ricordato dei grandi personaggi della storia della televisione italiana quando la televisione ancora, a parer mio, faceva cultura. Era una televisione didattica, pedagogica, istruttiva, una televisione che non c'è più, una televisione con la quale io sono cresciuto, sono cresciuti tanti dei nostri radioascoltatori. C'era una volta la TV dei ragazzi, è un titolo del convegno, sono stato invitato a partecipare, ma con me Cino Tortorella e altri pochi superstiti di quella TV che oggi non c'è più. Ma c'era, oltre alla TV dei ragazzi, una TV anche istruttiva, una TV culturale, che era impersonata da una persona che non ho mai conosciuto personalmente, ma ho sempre stimato professionalmente, Luciano Rispoli, che purtroppo ci ha lasciato. Oggi parleremo di Luciano Rispoli e ricorderemo Luciano Rispoli con Mariano Sabatini, giornalista, scrittore, critico televisivo e collaboratore e amico di Luciano Rispoli, colui che ha dovuto dare la notizia della scomparsa di zio Luciano, come lo chiamavano tutti. E quindi raggiungo telefonicamente Mariano Sabatini. Questa è una puntata nel corso della quale, ripeto, parleremo interamente di Luciano Rispoli. Lasciamo spazio alla musica mentre raggiungo telefonicamente Mariano Sabatini. Sì, la musica che propongo io è sempre retro, datata. Sarò un nostalgico. Anche la musica italiana, come la televisione, la politica, lo spettacolo, finisce con gli anni Ottanta, a parer mio. Poi c'è il vuoto. C'è però una canzone che passo spesso, e non solo io ma tanti delle radio, una nuova canzone uscita recentemente del bravissimo Rafael Gualazzi. Sarà perché è una canzone da nostalgici che ricorda grandi personaggi del passato, grandi atmosfere del passato. L'estate di John Wayne.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di abbaiare come un cane. Quello che resta da dire lo diremo domattina. Stasera ho voglia di cantare, di ballare in riva al mare. Torneranno i cinema all'aperto e i dischi dell'estate, le celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne.
Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare.
come promesso ci ha raggiunto telefonicamente Mariano Sabatini. Ciao.
Ciao, grazie di avermi chiamato.
Mariano, so che è difficile affrontare l'argomento perché tu sei un allievo di Rispoli, sei stato il suo autore, abbiamo interloquito tante volte anche su Rispoli e non solo su Rispoli.
Sì, è stato un dolore perderlo perché per me è stato un padre professionale ed è stato anche un amico, un affetto sincero, per cui mi mancherà, mi mancava già purtroppo perché era malato da tanto tempo. Io ho dovuto anche dare la notizia ai media e devo dire ha avuto un'eco clamorosa e anche un po' inaspettata, perché in questo paese si riscoprono i geni e i talenti e i valori e le capacità sempre post mortem. Ho dato la notizia e nel dare la notizia ho detto, e lo ripeto, che il rammarico degli ultimi anni di Rispoli, degli ultimi anni coscienti, perché poi insomma aveva un po' perduto la memoria, la capacità di esprimersi, insomma è stata una lunga malattia e brutta, gli ultimi anni erano stati addolorati e viveva con grande rammarico questo allontanamento dai teleschermi, non solo come autore e conduttore, cosa che avrebbe potuto fare come fanno altri, uno su tutti, Maurizio Costanzo, che forse fisicamente ed espressivamente sta peggio di Rispoli, ma anche come ospite, lo avevano completamente dimenticato, questa cosa lo ha molto addolorato e quindi lo dico.
Sì, fai bene, ma Mariano dice le cose in maniera più pacata. Sai che mi sono moderato anch'io ultimamente.
Sai, lui, Rispoli è sempre stato un uomo pacato, civile, lui amava l'espressione civile, non amava essere definito garbato, ed è vero, perché insomma era un uomo con la schiena dritta di titanio, diceva lui, e non le mandava a dire, è la stessa cosa dobbiamo fare noi, cioè dirlo con civiltà, ma continuare a dirle le cose che ci danno fastidio.
Ecco, non trovi che la morte di Rispoli, vabbè, per te io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma io ho fatto una riflessione, se ne sono andati poi tutti i grandi, e qui forse dissentiamo, io proprio, la TV non esiste più per me, non riesco più, se penso alla storia di Rispoli, di Funari, di Vesigna, di tante persone che ho conosciuto direttamente, indirettamente, non c'è più quella TV didattica, pedagogica, istruttiva, garbata, per bene.
La TV di Funari non era né didattica né per bene.
Ecco, no, quella no, è un altro discorso. Ecco, ma rispetto
era la TV scapigliata e rivoluzionaria.
Rispetto a quella di oggi.
Stimava molto Funari. Non so se Funari stimasse Rispoli, ma insomma, erano abbastanza amici, diciamo così, diversi, nella diversità erano amici. No, io ai suoi funerali, ai funerali di Luciano, ho detto questo, con Rispoli si chiude un'era.
Ecco.
Per me si chiude un'era proprio personale, ma per la televisione credo rimanga solo ancora Piero Angela, che sta molto bene e fa trasmissioni gradevoli e interessanti e gagliarde, diciamo così. Ecco, quando non ci sarà più, perché deciderà di non fare più televisione, mettiamola così, Piero Angela, si chiuderà definitivamente l'era dei padri fondatori. Ecco, Rispoli è stato un padre fondatore. E visto che tu dicevi dissentiamo, non dissentiamo, perché io ho fatto per tanti anni il critico televisivo, adesso non lo sto facendo di fatto sui giornali perché non me lo fanno fare.
Questo è grave.
Sono un po' stufo.
E questo è grave,
della televisione.
È grave che non
ma
ti faccia.
È grave, non interessa più a nessuno la critica televisiva, interessa più il consenso, il giornalismo che affianca i programmi e liscia il pelo ai conduttori. La critica televisiva è un tipo di giornalismo che infastidisce, che viene mal tollerato. Io vado quasi tutte le domeniche su Rai 1 e devo dire mi consento di esprimere delle opinioni dissenzienti rispetto alla loro programmazione, e per il resto è una televisione repellente, ecco, per usare un'espressione rispoliana, è una televisione repellente, una televisione che insegue il trash, ma più che il trash, adesso quello che più mi indigna è questa attitudine della televisione a spacciare per approfondimento una sorta di villamento patetico, no? Applicato al terremoto, questo sentimentalismo, questa emotività. Ecco, le fibrillazioni non sono solo teutoniche o sismologiche, sono anche fibrillazioni emotive, e la televisione ha tutto l'interesse a mantenere alto questo tasso di patetismo e di emotività, come ha tutto l'interesse a fare quello che io chiamo l'horrortainment, cioè a fare intrattenimento con il sangue, con le morti, con la cronaca nera. Questa è la cosa che più mi mette di cattivo umore quando decido di accendere il televisore.
C'è un'altra persona, ecco, che aveva già visto in anticipo le cose, io l'ho incrociata, l'ho anche conosciuta, aveva capito tutto, la radio è fatta di momenti musicali, allora metto questo brano, Giorgio Gaber, con una canzone C'è un'aria, ce l'aveva coi giornalisti, con la televisione, C'è un'aria.
Dagli schermi di casa un signore un po' eccitato o una rossa decisa con il gomito appoggiato ti rallegra la cena sorridendo e commentando con interviste filmate ti raccontano a turno a che punto sta il mondo e su tutti i canali arriva la notizia, un attentato, uno stupro, o se va bene una disgrazia, che diventa un mistero di dimensioni colossali, quando passa dal video a quei bordelli di pensiero che chiamano giornali, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e ogni avvenimento di fatto si traduce, in tanti sembrerebbe, si vocifera, si dice, con titoli d'effetto che coinvolgono la gente, in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci aprire le finestre, lasciateci alle cose veramente nostre e fateci pregustare l'insolita letizia di stare per almeno 10 anni senza una notizia. E in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti e poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. E c'è un gusto morboso nel mestiere di informare, uno sfoggio di pensieri senza mai l'ombra di un dolore, e le miserie umane raccontate come film gialli sono tragedie scene che soddisfano la fame di certi avidi sciacalli. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci almeno l'ignoranza, che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, che quasi fatalmente chiama troppo l'informazione, oltre a non sapere niente anche più coglione. Servizi aggiornati testimoniano gli eventi con audaci filmati e inquadrature emozionanti di persone malate che non possono guarire, di bambini denutriti così ben fotografati messi in posa per morire. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria sarà che siete in preda di uno strano meccanismo. Intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo. E quando c'è una guerra, allora aumenta la richiesta. Non aspettavate altro, vi sbizzarrite coi talk show. Per voi diventa una festa, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciatemi col gusto dell'assenza, lasciatemi da solo con la mia esistenza. Che se mi raccontate la mia vita di ogni giorno, finisce che non credo neanche a ciò che ho intorno. Ma la televisione che ti culla dolcemente, presa a piccole dosi, direi che è quasi un tranquillante. La si dovrebbe trattare in tutte le famiglie con lo stesso rispetto che è giusto avere per una lavastoviglie. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. E leggendo i giornali con un minimo di ironia, li dovremmo sfogliare come romanzi di fantasia, che poi il giorno dopo o anche il giorno stesso vanno molto bene per accendere il fuoco o per andare al cesso. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. Che manca, che manca, che manca l'aria.
Torniamo a Luciano Rispoli, classe 1000.
Che era un repubblicano di
ecco.
Se dobbiamo stare alla politica, era un repubblicano.
Repubblicano nel senso nobile della parola, Mazzini, Pacciardi, che era un altro non molto capito. Era nato nel, non voglio fare il suo biografo, correggimi se sbaglio, il 12 luglio del 1932. Ecco, non trovi che poi non solo è venuta a mancare la televisione, è venuta a mancare una classe dirigente, ma della televisione, della politica, della società civile, che aveva fatto tantissimo l'esperienza resistenziale. Rispoli aveva un fratello che era stato ucciso durante la resistenza. Non ci sono più questi uomini e se ne stanno andando tutti.
Saranno più, perché l'Italia, ma il mondo in generale, segue la deresponsabilizzazione. Insomma, studiamo poco, studiamo male, ci applichiamo poco, abbiamo poca passione. Rispoli è stato un uomo passionale che, al di là della famiglia, ha avuto una sola grande passione, che era quella della comunicazione radiotelevisiva. Ha inventato molto e se noi stiamo parlando in questo momento lo dobbiamo a Rispoli.
Sì, verissimo.
Negli anni 60 inventò una trasmissione, la inventò proprio lui, che si chiamava Chiamate Roma 3131, che apriva la radio, che era un mezzo ingessato, istituzionale, formale, alla partecipazione del pubblico. Lo rendeva protagonista. Affidò quella trasmissione a Boncompagni, Taddei e Moccagatta e poi mise bocca, per esempio, nell'idea. Ma era uno che prima di fare televisione aveva sperimentato l'ideazione di programmi, la direzione di rete, è stato capo del varietà.
Sì, infatti,
in radio.
C'è tutto un cursus sonoro.
diretto il dipartimento scuola educazione. Insomma, era un uomo di macchina, come si dice. E poi è diventato anche frontman, perché anzi ha perseguito per tutta la vita la doppia carriera, perché già nel 1961 era arrivato in video con Piccola Ribalta. E poi mi piace ricordare che è stato colui che ha introdotto il talk show in Italia nel 1975 con L'ospite delle due, e Pontalloro è arrivato l'anno dopo, per cui ha poco ha voglia di dire Costanzo che è l'inventore del talk show. È sicuramente quello che ha cambiato il volto al talk show, però l'inventore del talk show in Italia, e io ho trovato un articolo, tu sei uno storico.
Sì, anch'io ne ho trovati alcuni su Radio Corriere TV, te li manderò.
Ecco, Giuseppe Tabasso su Radio Corriere TV, ed è vivo Tabasso, quindi può dirlo, ma c'è il pezzo che lo testimonia, nel 75 parlava dell'ospite delle due come del primo esempio di talk show che negli Stati Uniti aveva già successo. Per cui Rispoli ha introdotto il talk show in Italia. Poi io una volta ho parlato con Arbore, che mi diceva che lui con Speciale per voi era arrivato addirittura primo, e anche quello era un talk show, ma di fatto gli addetti ai lavori non l'avevano percepito così, forse era primo molto in là con i tempi, però insomma Rispoli è riconosciuto come il padre del talk show italiano, e questo vale la pena ricordarlo e dirlo e ripeterlo.
Io vorrei ricordare un'altra cosa sul numero 36, te lo manderò scannerizzato, della Radio Corriere TV, nel numero 36 del 1960, c'è un articolo intervista dedicato a Luciano Rispoli, si intitola, è già eloquente.
Credo, tu l'hai inserito anche nel tuo libro.
Sì, e credo anche che l'autore sia proprio Tabasso. La Radio Squadra presenta Radio Stop, perché Rispoli, ecco, la sua vicenda è paradigmatica a quella di un'intera generazione che si è fatta le ossa, dapprima con la Resistenza, poi entra in Rai per concorso e non per raccomandazione. Vedi come io mi arrabbio. Ecco, in queste Radio Squadre c'era anche un altro grandissimo vivente, per fortuna. Tortora purtroppo ci ha lasciato. L'altro grande che aveva fatto la Radio Squadra, non so se con Rispoli, ma Sergio Zavoli, un altro grande.
Ah, certo.
E quindi
io noto Tortora. Zavoli ha avuto modo, anche se non ricordo male, Rispoli ha avuto modo di collaborare con Zavoli, sì, al Processo alla Tappa, ed erano amici, quindi Zavoli è un altro che avevamo dimenticato, un altro che rimane della vecchia guardia insieme a Piero Angela.
Ecco, tutta questa vecchia guardia.
Le radiosquadre forse vale la pena ricordare,
sì,
ai tuoi ascoltatori.
Sì, spieghiamolo.
Erano delle unità mobili dell'ufficio propaganda e sviluppo della RAI, che andavano in giro per l'Italia con la tuta. Io ho delle foto di Rispoli in tuta con il marchio RAI, con una specie di camper che si apriva, diventava un palcoscenico, e loro organizzavano degli spettacoli con le persone, con gli artisti del luogo, che poi venivano diffusi in ambito locale, per cui spiegavano, ecco perché padre fondatore della TV e della RAI, spiegavano al pubblico cosa fosse la televisione, per indurli ad abbonarsi alla RAI, e quindi insomma dei benemeriti della comunicazione radio-televisiva.
E partivano da una cosa che manca a chi oggi c'è in TV. Io non la guardo più, guardo solo i telegiornali e mi arrabbio, e non guarderò più neanche i telegiornali. Oggi manca la gavetta, cioè se pensiamo alla storia di Rispoli, di Zavoli e di tanti altri che hanno fatto la storia della televisione, partivano appunto dall'esperienza resistenziale, poi da una città di provincia, nel caso di Rispoli Reggio Calabria, arrivavano giovanissimi a Roma. Io oggi un giovane di 20 anni non lo accompagnerei neanche, cioè lo devo accompagnare io al bar della scuola, ho paura di un giovane di 20 anni. Invece questa generazione cambiava città, cercava lavoro, Rispoli aveva iniziato a studiare, fa il concorso, va in Rai, fa la gavetta con le radiosquadre e poi prima della TV parte da quella che è la grande palestra di tutti, la radio.
La radio è stata la, come posso dire, l'anticamera del suo successo. Ha fatto trasmissioni come Il vostro spettacolo, Il vostro jukebox, ed era un divo della radio. Nel tuo libro, ricordiamo il titolo del tuo libro, che racconta la storia attraverso la stampa popolare, no? Come
sì,
si intitola il tuo
50
libro?
Anni di storia italiana attraverso la stampa radio televisiva, proprio da Radio Corriere.
Ce l'ho lì, ed è una sorta di Bibbia, e lui era un divo della radio, riceveva tantissime lettere.
Sì.
E portava linfa al programma che era condotto da degli a scala, credo una volta a settimana. Lui faceva una sorta di, se vuoi, di X Factor, no? Faceva i provini utilizzando le risorse locali. Moltissimi cantanti hanno iniziato in questi programmi radiofonici, e poi li portava al programma di degli a scala la sera. La radio con Bandiera Gialla, di cui lui ha inventato il titolo perché il maestro Razzi non voleva la musica dei giovani, allora lui disse: mettiamo la bandiera gialla come sulle navi degli appestati. E così il maestro Razzi si convinse e Arbore e Boncompagni poterono fare questo programma Bandiera Gialla, che ha segnato un'epoca. Poi Chiamate Roma 3131, poi il Gran Varietà. Rispoli era il responsabile di Gran Varietà, in cui è passato tutto lo spettacolo italiano.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui che qui si balla, vieni qui che qui si balla, siamo noi, bandiera gialla.
Altri due titoli, sempre per la radio. Allora, una... E questo l'ho appreso appunto leggendo le annate del Radio Corriere, credo sia stata la prima trasmissione condotta da lui, che si chiamava non a caso La Radio per le Scuole.
Sì, era il progetto educativo della RAI, e poi lui questa istanza pedagogica l'ha mantenuta per tutta la sua carriera professionale, perché tutti i programmi, anche televisivi, avevano questo spirito di servizio all'insegna della divulgazione e della conoscenza, dei contenuti. La Radio per le Scuole era appunto quella che, per esempio, poi Alberto Manzi ha portato in televisione con Non è mai troppo tardi, cioè insegnava intrattenendo, ecco.
Non gli è mai stato però appunto riconosciuto, perché tutti ricordavano il maestro Manzi. Per fortuna stiamo mettendo un po' di ordine. Poi c'è un'altra trasmissione che credo nessuno l'ha scritto, forse tu, La paternità, anche questa è di Rispoli, La corrida di Corrado.
Allora lì ci fu proprio uno scontro tra i due, di cui sono stato testimone, perché quando Corrado scrisse il suo libro E non finisce qui, una cosa del genere, che era la summa della sua carriera radio-televisiva, perché Corrado pure ha iniziato in radio come annunciatore, lui racconta di questo dirigente Rai, senza fare il nome, che gli aveva parlato della corrida, ma che lui non avrebbe voluto fare. Dopodiché fu lui a proporlo ai dirigenti della Rai. Guarda caso, uno dei dirigenti Rai era proprio Rispoli, quindi lui non lo nomina mai, e io chiamai insieme al tappeto volante, io ero coautore del tappeto volante, chiamai Corrado per invitarlo a parlare del libro e Corrado mi disse: no, no, ma io mi aspetto che chiami Rispoli. Insomma, lo prese a pretesto questo fatto che l'avevo chiamato io, ma non Rispoli, ma quando mai un conduttore si mette a chiamare gli ospiti di persona, aveva delegato me, Luciano, a chiamare Corrado. Poi c'è un altro episodio, e quindi Corrado non venne al tappeto volante, ma perché c'era questa vecchia ruggine. Nel 96 il tappeto volante fu candidato per Tele Monte Carlo ai delegati, e fu un episodio clamoroso, perché tu sai bene che i delegati erano abbastanza decisi a tavolino, sì. Ma pare che Radio Corriere avesse ricevuto talmente tante cartoline del tappeto volante che non aveva potuto ignorare questa ipotesi di candidatura, e poi che candidatura reale. E Corrado, che conduceva lo show, fu così sfudorato dal non salutare suo vecchio amico e sodale e collega della RAI, Luciano Rispoli. Cioè Rispoli arrivò al Teatro Nazionale in platea, seduto in platea, non fu neanche salutato da Corrado. Questa cosa determinò la rottura definitiva tra i due. Però di fatto Rispoli ha sempre detto che la corrida è stata un'intuizione sua, che dovette addirittura convincere Corrado che invece avrebbe voluto fare programmi più blasonati, più, come posso dire, il classico signori e signori ecco a voi, mentre invece la corrida rompeva la grammatica dell'intrattenimento fino allora conosciuta. Questi sono i fatti.
Buongiorno, un filmato per presentarvi il nostro ospite di oggi.
Ero giovane, evidentemente, studiavo all'Università di Roma, studiavo con piacere, ma non moltissimo. La decisione di cominciare a lavorare per la RAI di allora nacque chiacchierando con un amico collega d'università. Su un muretto dell'università questo mio amico mi disse: ma tu hai questa facilità nel parlare, perché non provi a cercare un'occupazione con la RAI? Il mio primo contratto, porta la data, lo riguardavo l'altro giorno, l'ho trovato nel 1954.
E Rispoli e Costanzo poi assieme frequentano il 7x8 in questo cabaret romano, dove c'era anche Funari, ma scopre Rispoli Paolo Villaggio, al quale affida la conduzione del programma Il Sabato del Villaggio.
Sì, questo, io pure questa è un'altra cosa di cui sono stato testimone. Villaggio molto, sempre molto, come posso dire, corrosivo nel rapporto con gli altri. Con Rispoli invece era molto deferente, addirittura continuava a dargli del lei, ma era diventato un gioco. E perché Rispoli lo fece debuttare con la Domenica del Villaggio, e su indicazione di Costanzo, che è un altro che ha debuttato alla radio grazie a Rispoli, in un programma che si chiamava Canzone e Nuvole, condotto dal giurassico Nunzio Filogamo.
Maurizio Costanzo era un giovanotto che frequentava allora, io ho dei trascorsi anche come dirigente, vai. Maurizio era un giovane che frequentava i corridoi della direzione della RAI in cui io lavoravo, cercando una occupazione, Io lo conobbi allora, mi resi subito conto che mi trovavo dinanzi ad un uomo molto intelligente e cominciò così una bella collaborazione con Maurizio che durò moltissimi anni fino a che lui non prese il volo.
Del Dipartimento Scuola Educazione abbiamo già parlato, ma visto che qui siamo all'angolo della scuola soffermiamoci, nel 77 sì. Viene nominato e ci sta anche una decina d'anni se non sbaglio.
Sì, sì, in quota appunto repubblicani che erano quelli che il RAI contavano meno e io so che Rispoli ricevette uno dei primi giorni in cui era dirigente per il Dipartimento Scuola Educazione, quella che oggi si chiama RAI Educazione o RAI, o prima ancora RAI Educational e RAI Cultura, adesso non so come l'abbiano chiamata, e una telefonata da un repubblicano che voleva, come dire, dettargli la linea, e lì lui sbatté i pugni sul tavolo e per cui disse adesso mi avete nominato, ma il direttore sono io, decido io. Da quel momento nessuno più gli disse che cosa avrebbe dovuto fare e come, e è rimasto in carica 10 anni, facendo sempre l'autore conduttore di trasmissioni. Una di queste fu Intervista con la scienza, dove per esempio ho visto una giovanissima Margherita Hack proprio in un faccia a faccia con Rispoli. Insomma, è stato un personaggio che è riuscito a diventare molto popolare, molto amato. In questi giorni mi sono reso conto quanto fosse amato e quanto sia amato il rimpianto, nonostante abbia frequentato delle zone di palinsesto non sempre di primissimo piano. È riuscito a diventare famoso, popolare, riconosciuto, celeberrimo, questi sono gli aggettivi che si usano per Rispoli, pur occupandosi di temi come la lingua italiana, come la scienza, come l'economia, e insinuandosi in segmenti di palinsesto non troppo ambiti, il pomeriggio, la mattina, la sera tardi, quando alcuni colleghi andavano in vacanza. Insomma, è stato molto astuto in questo.
C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare, cavalli, cowboys, indiani, e le case erano piene di bellissimi disegni, ma un giorno il vento spazzò via tutto e le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando, ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più. Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono a cantare e a ballare e la gente le spiava. Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole! Ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide mai più. E allora Mike, buongiorno. Corrado e la Carrà. Il cavallo Furia, Carosello, Sandokan.
prima di parlare delle due trasmissioni che a parer mio rimangono nell'immaginario collettivo, mi soffermo su un'altra trasmissione che anticipa i tempi in senso positivo. Oggi negativo lo apprendo dai social o leggendo ancora qualche giornale. Oggi imperano i cuochi in TV. La cosa preoccupante è che un giovane che è stato ospite della mia trasmissione ha deciso di fare la scuola alberghiera non perché vuole fare il cuoco, ma perché vuole apparire in TV. È preoccupante la cosa. Mentre Rispoli era una TV senz'altro garbata, c'era meno protagonismo, nell'82 conduce Pranzo in TV.
Sì, e prima aveva avuto un'altra responsabilità, forse questa è per te una chicca. Rispoli ha sempre avuto anche quest'anima di talent scout, un po' l'abbiamo detto qui e là, no? Raffaella Carrà gli diede il primo programma che si chiama Raffaella col microfono a tracolla, sempre in radio. Ha avuto anche quest'altra caratteristica di condurre alla TV dei personaggi molto colti, addirittura accademici. Negli anni 70 c'era un programma che è l'antesignano di tutti i cookie show attuali, che era A tavola allo studio 7.
Mitico.
Con Ale Ninchi e
Veronelli.
Veronelli fu individuato da Rispoli e convocato perché lo voleva a fianco di Ale Ninchi. Veronelli era molto riluttante perché non conosceva il mezzo, perché pensava che avrebbe dovuto corrompersi in qualche modo per arrivare al grande pubblico, per farsi capire, eccetera, e Rispoli lo convinse invece ad apparire in televisione e fu un grande successo. Quindi il rapporto di Rispoli con la TV culinaria, diciamo così, è risalente agli anni 70. Poi nell'82 inventa, perché si era reso conto che la formula del talk show tradizionale era un po' logorata, c'era stato tutto Pontalloro, Acquario, Grande Italia, insomma tutti, poi era nato già il Costanzo Show. Inventa questo talk show a tavola dove la gente mangiava davvero, personaggi famosi e meno famosi, ho visto Alberto Bevilacqua, Gianluigi Mariannini, Carlo Verdone, tantissimi personaggi famosi e meno famosi che si intrattenevano a tavola mangiando con un ristoratore, il padrone cosiddetto, di Roma, nel quartiere Prati, che serviva delle pietanze. E fu un esperimento quello, perché insomma mangiare davanti alle telecamere, che erano telecamere elefantiache, enormi rispetto a quelle di oggi, con i rumori delle posate, con i rumori della masticazione, insomma fu un interrogativo quello di se fosse più o meno giusto realizzare un talk show a tavola, ma fu un grande successo perché addirittura poi fu proposto al posto di Mezzogiorno, il Mezzogiorno con Raffaella, che per un periodo fu interrotto, e quindi dette a Rispoli grande soddisfazione. Fu anche fatto un libro a pranzo con cui Rispoli intervista 7-8 personaggi molto, molto famosi.
Sì, ci sono poi tanti libri, ne ha pubblicati 6 o 7 Rispoli, poi ricordiamo Rispoli giornalista che aveva collaborato con TV Sorrisi e Canzoni, con Radio Corriere, con tante testate. Arriviamo a quella che, a parer mio, tu sei più giovane di me, ma io ricordo, stavo finendo l'università e c'era Parola Mia. Questo programma...
me la ricordo perfettamente, nell'85 avevo 14 anni e io devo a Parola Mia, e qui torniamo a quella TV che tu dici giustamente non c'è più, quindi generazioni di persone che guardando Parola Mia hanno avuto il colpo di fulmine per la lingua italiana, e nel mio caso poi la lingua italiana è divenuto un lavoro, insomma il rapporto con la lingua parlata e scritta è per me una fonte di sostentamento.
E con Rispoli poi.
E lo devo a Parola Mia.
Ecco, io devo a Parola Mia il fatto, poi non so se sia una conquista o meno, che allora decisi di fare l'insegnante e di restare in radio, perché ero in onda sulle piccole radio e sono rimasto lì.
Eh sì, e c'era insieme a Rispoli un altro personaggio di grande fascino e di grande cultura, di grande appeal comunicativo, che è il professor Gianluigi Beccaria, che qualcuno ha definito il professore che tutti avremmo voluto. E lì per davvero riuscirono a irretire plotoni di ragazzi e di persone che a colpi di etimologie, modi recensioni, belle pagine della letteratura lette da grandi attori, vincevano in palio, c'erano solo libri, enciclopedie, forse addirittura i primi computer, ma non forse ricordo male. Insomma, una trasmissione che poi io da autore ho rifatto nel 2002-2003 nel rientro di Rispoli in Rai.
Parola mia, un programma per chi ama la lingua italiana e vuole conoscerla di più per usarla meglio, con Luciano Rispoli.
Come sono stati quegli anni che già era già partito, purtroppo ahimè lì è la fine della TV didattica, educativa, era già partito il Grande Fratello, è lì l'inizio della fine. Come sono stati questi anni di ripresa in Rai di Parola Mia?
Sono stati entusiasmanti e avvilenti, perché noi abbiamo, grazie alla intuizione di Gianni Minoli, riproposto questo programma storico della Rai su Rai 3, però in una collocazione abbastanza infelice, All'ora di pranzo contro Beautiful, e dopo 70 puntate quotidiane, una fatica immane dal centro di produzione Rai di Torino, un posto di lavoro splendido, ci hanno chiuso e abbiamo potuto toccare con mano la sollevazione popolare che c'è stata, perché la gente non ci stava a veder chiudere Parola Mia, hanno scritto lettere sui giornali, hanno telefonato alla Rai, hanno protestato, ma non è valso a nulla, perché il programma fu definitivamente chiuso e non c'è stato niente da fare, e Rispoli però non si è arreso e ha continuato a fare televisione su emittenti minori, Canale Italia, Odeon, RaiSat, insomma era uno che viveva per la televisione ed era difficile da fermare.
Così vai via, mi lasci un sogno tra le mani e tu vai via, che vuoi che sia, lo dico sempre ai miei ricordi, a casa mia. So calci al cuore, la mia paura è quella di ricominciare. Vestirsi bene, uscire ancora, ci si riprova. Ma sai, le donne sono un'altra cosa, se sono donne sono un'altra cosa. Chissà se un giorno lungo la strada tu capirai cos'è la vita. Se sono vere sono un'altra cosa. E poi l'amore non sta sempre là, perché gli sbagli sono anche il sogno che se ne va. Sono il silenzio che ti sa ascoltare, una carezza che ti sa svegliare. Sono il coraggio di restare accanto quando una storia ti si spezza dentro. Se sono donne sono un'altra cosa. E poi l'amore non sta sempre là, perché gli sbagli sono un po' la vita che se ne va. E tu va via, che poi sai fare solo quello, dai. Va via, che vuoi che sia, tra le mie braccia o quelle di un'altra. Che vuoi che sia, so calci al cuore, il mio coraggio ha tanta voglia di scappare. Vestirsi bene, uscire ancora, ci si riprova. Ma sai, le donne sono un'altra cosa. Se sono donne, sono un'altra cosa. No, ti farà impazzire e sul suo petto ti... ascoltare, una carezza che ti sa svegliare, sono il profumo che stordisce il pianto, sono il coraggio di averle accanto, se sono donne sono un'altra cosa, non pensare stanno sempre là, perché gli sbagli sono un po' la vita che se ne va.
L'altra trasmissione per la quale Rispoli rimane nell'immaginario collettivo, qui ne sei anche tu direttamente coinvolto, è durata tantissimi anni, Tappeto Volante, pur cambiando tante emittenti.
Sì, Tappeto Volante è stato un salotto civile e educato a cui hanno preso parte migliaia di ospiti, famosi e meno famosi, prestigiosi e meno prestigiosi, ma tutti trattati con i modi di Rispoli, cioè di rispetto e di attenzione, di cura. Quando un ospite non gli piaceva non lo invitava, ma nel momento in cui lo invitava veniva trattato con grande riguardo. Non so, ti posso fare dei nomi, la Cardinale, Gallo, lo scopritore dell'AIDS, John Turturro, Isabella Allende, ma tutti, Sebastiano Vassalli, scrittori anche molto raffinati, Giulio Einaudi, politici, tutti i politici, Berlusconi, D'Alema, addirittura Oscar Luigi Scalfaro, appena smise di fare il Presidente della Repubblica, venivano tutti a Tappeto Volante, che ha avuto un successo maggiore di quello che l'Auditel era pronto a certificare, perché ti posso assicurare che qualsiasi cosa veniva detta al Tappeto Volante diventava subito di pubblico dominio, veniva ripresa dai giornali e poi la pressione da parte degli uffici stampa perché noi invitassimo scrittori, cantanti, attori, insomma era una trasmissione di punta di questa emittente Tele Monte Carlo, che è stata la progenitrice di La Sette. Infatti Enrico Mentana ha dato grande spazio alla scomparsa di Rispoli tributandogli gli onori che merita e che meritava, e gli ascolti erano intorno al 4-5, addirittura 6%, quando poi l'Auditel ha cominciato a certificare gli ascolti di Monte Carlo, e sono gli ascolti che tanto La Sette non è mai più riuscita a fare in quella fascia oraria, ma poi sono gli ascolti di trasmissioni che oggi durano anni perché sono considerati ascolti di tutto rispetto, e noi li facevamo su un'emittente che non copriva l'intero territorio nazionale, per cui penso se avesse avuto un'illuminazione nazionale questi ascolti magari si potevano anche, non dico raddoppiare, ma insomma potevano diventare 6-7%, 8%, insomma ascolti di ragguardevoli. E Tappeto Volante è andato in onda su Tele Monte Carlo fino al 2000, poi su Odeon TV e poi su Canale Italia. Però nel frattempo, forse questa è una curiosità che non sai, tu prima hai nominato il Grande Fratello, Minoli era Stream, che era l'antesignana di Sky, di Telepiù e di Sky, quindi una TV satellitare già, e pensò a Rispoli come colui che avrebbe potuto traghettare presso il pubblico popolare questo Grande Fratello, che era un mostro che arrivava nel 2000, quando Sonia Raule, nella sua tutta incapacità di direzione dei programmi, perché aveva assunto la direzione di Tele Monte Carlo, decise che Rispoli non andava più bene per quella emittente. E quindi Rispoli si trovò un'altra collocazione, ed era questa di fare un salotto collaterale al Grande Fratello, di commento al Grande Fratello che arrivava. Poi questa decisione di Minoli, non concordata con CDA di Stream, determinò la cacciata di Minoli, ecco. E Rispoli quindi non poté fare quel programma. Però sarebbe stato molto curioso, no, vedere il signore della TV, il gentleman della TV, come è stato definito da uno speciale di Rai Storia, sempre post mortem, alle prese con il primo reality show. L'avrebbe fatto con grande curiosità e con grande piacere.
storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Citavi Minoli, un altro grande a parer mio. È preoccupante che abbiano mandato in prepensionamento o comunque che la Rai non si avvalga più di una figura come Minoli.
Sì, però Minoli risorge dalle sue ceneri, quindi credo che a giorni lo vedremo, o adesso non so se è già stato in onda, sulla 7 con faccia a faccia di Minoli, quindi Minoli non molla, è su Radio 24,
sì,
è sulla 7.
Sì, ma per l'emittenza grandissimo, per l'emittenza televisiva di Stato, ecco, e tra l'altro ecco Minoli che ha sposato Matilde Bernabei, ricordiamo anche Bernabei, e quella era la vera TV.
Sì, Rispoli ha lavorato anche con Bernabei per molto tempo. Sai cos'è? È che alcuni vengono totalmente emarginati, non è che tutti possano lavorare con la Rai, perché la Rai ha bisogno di ricambio, perché la Rai ha bisogno di anche far lavorare tutti, essendo l'azienda di Stato. Ecco, se uno come Funari o come Rispoli viene costretto a lavorare su emittenti, com'è che le chiamava? Telepannocchia. Funari
sì,
le chiamava Telepannocchia.
Telepannocchia.
È una cosa. Se invece lavori per l'emittente della Confindustria, Radio 24, oppure lavori per l'emittente di Cairo, che è anche un editore di un grande quotidiano come il Corriere della Sera, è un'altra cosa. Quindi Minoli si può anche confortare del fatto che la Rai non lo vuole più dopo una vita in Rai, dopo aver avuto una sontuosa buona uscita. Insomma, c'è da fare delle differenze, però insomma, grande stima per la TV di Giovanni Minoli.
L'ultima domanda è: qual è stata l'ultima trasmissione fatta da Rispoli, in che anno, quando lui poi ha lasciato la TV?
Guarda,
e ne soffriva.
Rispoli non sarebbe andato in onda pure su Telepannocchia, e un po' è accaduto, perché fece per Roma 1, un'emittente romana, come dice il nome, che però veniva replicata anche su Sky, quindi era, come dire, percepibile anche a livello nazionale e transnazionale, che si chiamava Protagonisti, e andava ed era un'intervista one to one a personaggi come Assunta Almirante, come andavano, nonostante lui fosse su questa piccola emittente, a farsi intervistare molto volentieri, perché Rispoli era garanzia di cortesia e di civiltà.
Noi siamo in onda su Radio Pannocchia in questo momento, no? un saluto a tutte le radio.
Guarda, l'intuizione di Funari è divertente, no? Tele Pannocchia o Radio Pannocchia, però questo fatto che ci siano emittenti che garantiscono la messa in onda a personaggi come Funari, come Rispoli o anche come Emanuelli, è di tutto rispetto per le emittenti che appunto fanno questa scelta.
Infatti io ringrazio le radio. Io ringrazio, era l'occasione per ringraziare le radio che mi lasciano totale libertà. Hai detto una cosa prima, non che io sia come Rispoli, ci mancherebbe, però ecco, lo sto notando anch'io, su queste piccole ma grandi radio intervengono ospiti nazionali anche come Tema, Zavoli, ho sempre ospiti nazionali che se non ci fossi io mai interverrebbero su queste piccole radio, e questa è una grande conquista, e c'è libertà, per fortuna. Io sono sempre stato per il pluralismo.
Ma sai cos'è? Oggi è un po' difficile essere censurati, questa è una grande conquista di libertà che dobbiamo rimarcare, come hai fatto tu e come vale la pena di fare sempre. I giornali non ti fanno scrivere, c'è il web, la RAI non ti vuole, c'è il web, le radio nazionali non ti vogliono, ma ci sono tante, per fortuna c'è una miriade di emittenti radiofoniche locali o regionali che possono decidere di fare concorrenza ai network nazionali, per cui è viva, insomma, c'è da dire viva, perché è una realtà che ci rende felici, quindi grazie.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Tocchiamo un'ultima questione su Rispoli e poi arriviamo a Mariano Sabatini. È una cosa abbastanza delicata e solo tu puoi dirlo. L'ultima intervista mi risulta, perché appunto come dicevi tu, io lo sapevo ma non abbiamo mai divulgato la notizia, stava già male. L'ultima intervista è del 2012 a Vanity Fair e era molto amareggiato. Questa è stata la mia impressione leggendo l'intervista, per la vecchiaia, per altre cose, o sbaglio?
Quella fu un'intervista che gli procurai io, sono molto orgoglioso di avergli consentito di chiudere la comunicazione vasta e onnicomprensiva con un giornale molto raffinato come Vanity Fair, che fu molto felice di quell'intervista e il direttore la considerò molto bella, ed è vero che era molto bella, perché mai come quella volta Rispoli fu molto, molto sincero con se stesso, con il suo pubblico e con Silvia Nucini che lo intervistava, anche abbandonando il risentimento nei confronti dei dirigenti, e fece delle riflessioni personali, intime, sul fatto che non faceva più sesso, sul fatto che gli era piaciuto per tutta la vita bere, sul fatto che la vecchiaia fa schifo,
ecco,
secondo lui.
Questo mi ha colpito.
Era molto, molto amareggiato. solo perché sentiva concludersi la sua vita, poi di fatto è accaduto 4 anni dopo, ma di fatto dopo quell'intervista si è aggravato e non ha più potuto parlare con nessuno, i suoi familiari hanno deciso di ritirarlo a vita privata, e quindi era amareggiato, però anche molto lucido e molto come posso dire, al cospetto di se stesso, ecco, senza sconti per nessuno, prima fra tutti lui, per cui è una bellissima intervista.
Mariano Sabatini, cosa fa di bello oggi Mariano Sabatini, visto che dicevi anche tu sei un po' epurato?
No, epurato no, perché sarebbe, come posso dire, troppo vanitoso, ci sarebbe una civetteria, no, nel dire questo. Epurato no, però certo subisco la crisi, non è una necessità di prima grandezza quella di usufruire appunto come stai facendo tu, delle conoscenze, della capacità analitica o critica, no? E quindi faccio molta fatica a sopravvivere, diciamo così. Per il resto non ho più voglia di fare, ma questo da tanto tempo, l'autore televisivo, scriverei volentieri di televisione su un giornale, perché bisogna pur sempre vivere, quindi lo farei per lavorare. E quello che mi diverte molto oggi è scrivere romanzi, per cui ho scritto un romanzo che è andato molto bene, che si chiama L'inganno dell'ippocastano, ed è pubblicato da Salani, ed è un noir, e ho appena scritto il secondo, l'ho consegnato all'editore, sempre a Salani, spero che possa uscire presto. Poi, insomma, ogni tanto mi si sente in radio, quando gli amici si ricordano di me, vado su Rai 1 a parlare di televisione la domenica mattina in famiglia, da Imperi e Guardì, e per il resto sono a portata di cellulare quando vuoi.
E allora ti riconvolgeremo. Grazie Mariano.
Grazie Massimo, e grazie davvero, perché questi giorni mi hanno chiamato un po' di radio, un po' di la televisione, no, perché evidentemente non amavano che io potessi dire che la Rai aveva dimenticato Rispoli. Questa tua è stata la rievocazione e la ricostruzione più compiuta e completa, e quindi doppio grazie a Massimo Emanuelli e alle radio che ci ospitano.
E ci salutiamo allora con quella che è stata la sigla del Tappeto Volante.
Bellissima.
Questo giovanotto sicuramente lo avete riconosciuto tutti, si chiama Daniele, è simpaticissimo. Daniele Radini, scommettiamo che, è vero? Tu riconosci i quadri.
Sì.
Basta farti vedere un pezzetto di quadro così e tu dici chi l'ha dipinto, no? Tutto. È vero? Sì.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.